Un corso in miracoli. Capitolo 29. Il risveglio. Primo. Colmare lo spazio vuoto. 1. Non c'è momento, luogo o stato in cui Dio sia assente. Non c'è nulla da temere. Non c'è alcun modo in cui si possa concepire uno spazio vuoto nell'interezza che è sua. Il compromesso è che lo spazio vuoto più infimo e minimo rappresenterebbe nel suo amore eterno, è del tutto impossibile. Perché significherebbe che il suo amore potrebbe racchiudere anche solo un accenno di odio, la sua dolcezza potrebbe talvolta trasformarsi in attacco e la sua eterna pazienza talvolta venir meno. Tu credi in tutto ciò ogni volta che percepisci uno spazio vuoto tra te e tuo fratello. Come potresti quindi fidarti di lui? Perché egli deve essere ingannevole nel suo amore. Sii cauto, quindi, non lasciarlo avvicinare troppo, e lascia uno spazio vuoto tra te e il suo amore attraverso il quale potrai fuggire se avrai bisogno di darti alla fuga. 2. Qui si vede nel modo più evidente la paura di Dio. Perché l'amore è traditore per coloro che hanno paura, dato che paura e odio non possono mai essere separati. Chiunque odia ha solo paura dell'amore e quindi deve aver paura di Dio. Quello che è certo è che non sa cosa significhi l'amore. Ha paura di amare e ama odiare, e così pensa che l'amore sia da temere e che l'odio sia amore. Questa è la conseguenza che il piccolo spazio vuoto deve portare a coloro che lo coltivano e pensano che sia la loro salvezza e la loro speranza. 3. La paura di Dio. Il più grande ostacolo che la pace deve attraversare non è ancora svanito. Gli altri sono stati superati, ma questo ancora rimane a bloccare il tuo cammino e a far sì che la via verso la luce sembri oscura e paurosa, pericolosa e tetra. Avevi deciso che tuo fratello fosse il tuo nemico. Forse un amico talvolta, posto che i vostri interessi separati rendessero possibile per un po' la vostra amicizia, ma non senza percepire uno spazio vuoto tra di voi, per paura che si trasformi di nuovo in un nemico. Gli hai permesso di avvicinarsi a te, e tu sei saltato indietro. Quando tu ti sei avvicinato, egli si è ritratto istantaneamente. Un'amicizia cauta, limitata nello scopo e attentamente ristretta nella quantità, è diventata il patto che hai fatto con lui. Così tu e tuo fratello non avete condiviso altro che un'intesa qualificata, nella quale entrambi avete concordato di mantenere intatta una clausola di separazione. E violare questa era considerato un'infrazione del trattato da non permettere. 4. Lo spazio vuoto tra di voi non si riferisce allo spazio tra due corpi separati. E questo spazio non sembra che dividere le vostre menti separate. È il simbolo di una promessa fatta di incontrarvi quando preferite e di separarvi finché entrambi scegliete di incontrarvi nuovamente. E allora i vostri corpi sembreranno entrare in contatto e in tal modo rappresentare un luogo d'incontro in cui unirsi. Ma è sempre possibile per lui e per te andare per le vostre strade separate. Vi accordate di incontrarvi di tanto in tanto a condizione di avere il diritto di separarvi, di stare lontani negli intervalli di separazione che vi proteggono dal sacrificio dell'amore. Il corpo ti salva perché ti allontana dal sacrificio totale e ti dà il tempo in cui costruire ancora il tuo sé separato, che credi davvero diminuisca quando tu e tuo fratello vi incontrate. 5. Il corpo non può separare la tua mente da quella di tuo fratello, a meno che tu non voglia che sia una causa di separazione e di distanza vista tra di voi. Così gli attribuisci un potere che non è possibile. Qui sta il suo potere su di te, perché ora pensi che sia esso a determinare quando tu e tuo fratello vi incontrate, e limiti la tua capacità di essere in comunione con la mente di tuo fratello. E ora ti dice dove andare e come andarci, come puoi intraprendere. Cosa puoi intraprendere che sia fattibile e cosa non puoi fare. Ti detta cosa la tua salute può tollerare? Cosa lo stancherà e lo farà ammalare? E la debolezza, inerente ad esso, stabilisce le limitazioni su cosa farai e mantiene il tuo scopo debole e limitato. 6. Il corpo si adatterà a questo se vuoi che sia così. Non ti permetterà che un limitato indulgere nell'amore, con intervalli di odio intercalati, e prenderà il controllo su quando amare e quando ritirarsi più al sicuro nella paura. Sarà ammalato perché tu non sai cosa vuol dire amare. Così dovrai usare male ogni circostanza e ogni persona che incontri, e vedrai in loro uno scopo che non è il tuo. 7. Non è l'amore che chiede il sacrificio, ma la paura esige il sacrificio dell'amore, perché la paura non può sussistere alla presenza dell'amore. Perché l'odio sia mantenuto, l'amore deve essere temuto, e solo talvolta è presente e talvolta svanisce. Così l'amore viene visto come traditore, perché sembra andare e venire in modo incerto e sembra non offrirti alcuna stabilità. Tu non vedi quanto è limitata e debole la tua alleanza? Con che frequenza hai chiesto all'amore di andar via e lasciarti tranquillamente da solo, in pace? 8. Il corpo che non ha obiettivi è la tua scusa per gli obiettivi variabili che hai e che costringi il corpo a mantenere. Non hai paura della sua debolezza, ma della sua mancanza di forza o di debolezza. Non vuoi sapere che non c'è nulla che si interpone tra te e tuo fratello? Non vuoi sapere che non c'è alcuno spazio vuoto dietro al quale poterti nascondere? Coloro che imparano che il loro salvatore non è più il loro nemico hanno una violenta emozione. Quando si apprende che il corpo non è reale, nasce una certa diffidenza. E ci sono sfumature di apparente paura attorno al gioioso messaggio: Dio è amore. 9. Tuttavia, la pace eterna è tutto ciò che succede quando lo spazio vuoto è svanito. Niente più di questo e niente di meno. Senza la paura di Dio, cosa potrebbe indurti ad abbandonarlo? Quali giocattoli o gingilli in quello spazio vuoto potrebbero servirti a farti ritrarre un solo istante dal suo amore? Permetteresti forse al corpo di dire no al richiamo del cielo se non avessi paura di perdere il tuo sé nel trovare Dio? Ma è possibile che il tuo sé si perda nell'essere trovato? Secondo, l'arrivo dell'ospite. 1. Perché non vuoi percepire che imparare che sei libero è la liberazione dalla sofferenza? Perché non vuoi acclamare la verità invece che considerarla un nemico? Perché è un sentiero facile, segnato in modo così chiaro da rendere impossibile perdere la strada, ti sembra contorto, aspro e di gran lunga troppo difficile da seguire? Non è forse perché lo vedi come la strada per l'inferno, invece che vederla come una via semplice, senza alcun sacrificio o perdita, per trovarti in cielo e con Dio? Finché non ti renderai conto che non rinunci a nulla, finché non comprenderai che non c'è perdita, avrai del rimpianto per la strada che hai scelto e non vedrai i molteplici vantaggi che la tua scelta ti ha offerto. Ma anche se non li vedi, essi sono lì. La loro causa ha avuto degli effetti ed essi devono essere presenti dove è entrata la loro causa. 2. Hai accettato la causa della guarigione e così ne deve conseguire che sei guarito. Ed essendo guarito, ora deve essere tu anche il potere di guarire. Il miracolo non è una cosa separata che accade all'improvviso come un effetto senza causa, né è di per sé una causa, ma deve essere dove c'è la sua causa. Ora è causato, anche se non è ancora percepito, e i suoi effetti sono lì, anche se non ancora visti. Guarda verso l'interno ora e non vedrai alcun motivo di rimpianto, ma in vero la causa per un lieto gioire e per la speranza di pace. 3. È stato senza speranza cercare di trovare una speranza di pace in un campo di battaglia. È stato inutile pretendere da ciò che è stato fatto per servire la funzione di serbare il peccato e il dolore, di sfuggire al peccato e al dolore. Poiché il dolore e il peccato sono un'unica illusione, come lo sono l'odio e la paura, l'attacco e la colpa. Dove essi sono senza causa, i loro effetti sono svaniti e l'amore deve giungere ovunque essi non siano. Perché non gioisci? Sei libero dal dolore e dalla malattia, dalla infelicità e dalla perdita, e da tutti gli effetti dell'odio e dell'attacco. Il dolore non è più il tuo amico, né la colpa il tuo Dio, e tu dovresti dare il benvenuto agli effetti dell'amore. 4. Il tuo ospite è venuto. Lo hai chiamato ed è venuto. Non lo hai sentito entrare perché non lo hai completamente ben accolto. Tuttavia i suoi doni sono venuti con lui. Egli li ha deposti ai tuoi piedi e ti chiede ora di guardarli e di considerarli tuoi. Ha bisogno del tuo aiuto per darli a tutti coloro che camminano per conto loro credendo di essere separati e soli. Essi saranno guariti quando accetterai i tuoi doni, perché il tuo ospite darà il benvenuto a tutti coloro i cui piedi avranno toccato la terra santa su cui ti trovi e dove sono deposti i suoi doni per loro. Cinque. Tu non vedi quanto puoi dare ora, grazie a tutto ciò che hai ricevuto. Ma colui che è entrato non aspetta altro che tu venga dove lo hai invitato ad essere. Non c'è altro luogo dove egli possa incontrare chi lo ospita, né dove chi lo ospita si possa incontrare con lui. In nessun altro luogo possono essere ottenuti i suoi doni di pace, gioia e tutta la sua felicità che la sua presenza reca, perché essi sono dove colui che li ha portati con sé. Perché possano essere tuoi. Tu non puoi vedere il tuo ospite, ma puoi vedere i doni che ha portato. E quando li guarderai, crederai che lì deve esserci la sua presenza, perché ciò che ora puoi fare non potrebbe essere fatto senza l'amore e la grazia che la sua presenza possiede. 6. Tale è la promessa del Dio vivente. Che suo figlio abbia vita e che ogni cosa vivente sia parte di lui e che nient'altro abbia vita. Ciò a cui tu hai dato vita non è vivo e non simboleggia che il tuo desiderio di vivere separato dalla vita, vivo nella morte, con la morte percepita come vita e il vivere come morte. Qui la confusione segue la confusione, perché è sulla confusione che è stato basato questo mondo e non c'è nient'altro su cui si fondi. La sua base non cambia. Anche se sembra essere in costante cambiamento. Ma che cos'è questo se non uno stato che in realtà significa confusione? La stabilità è priva di significato per coloro che sono confusi, e il mantenimento e il cambiamento diventano la legge su cui fondano la loro vita. 7. Il corpo non cambia, rappresenta il sogno più vasto che il cambiamento sia possibile. Cambiare significa raggiungere uno stato diverso da quello in cui ti trovavi prima. Non c'è cambiamento nell'immortalità e il cielo non lo conosce, ma qui sulla terra ha un doppio scopo, perché può essere fatto per insegnare cose opposte, ed esse riflettono l'insegnante che le insegna. Il corpo può sembrare cambiare col tempo, con la malattia o la salute, o con eventi che sembrano alterarlo, ma questo non significa altro che la mente rimane immutata nella sua credenza riguardo allo scopo del corpo. 8. La malattia. È la pretesa che il corpo sia una cosa che non è. La sua nullità è la garanzia che non può essere malato. L'idea della malattia si trova nella tua pretesa che sia più di questo, perché chiede che Dio sia meno di ciò che è veramente. Che cosa ne è quindi di te? Perché è a te che è chiesto il sacrificio? Perché gli viene detto che una parte di lui non gli appartiene più. Deve sacrificare il tuo sé e nel suo sacrificio. Tu ti ingrandisci e lui è sminuito dalla tua perdita. E ciò che non gli appartiene più diventa il tuo Dio che ti protegge dall'essere parte di lui. 9. Il corpo a cui viene chiesto di essere un Dio verrà attaccato, perché non è stato riconosciuto che non è niente. E così sembrerà essere una cosa con un potere suo proprio, in quanto qualcosa. Si può percepire e si può pensare che senta e agisca e ti tenga nella sua stretta come suo prigioniero. E può non riuscire a essere ciò che gli hai imposto di essere. E lo odierai per la sua piccolezza, inconsapevole che il fallimento non sta nel fatto che non è più di quello che dovrebbe essere, ma solo nel tuo non aver percepito che non è nulla. Tuttavia il fatto che non è nulla è la tua salvezza dalla quale vuoi scappare. 10. Come qualcosa, al corpo viene chiesto di essere il nemico di Dio, sostituendo ciò che egli è con la sua piccolezza, limitazione e disperazione. È la sua perdita che celebri, quando vedi il corpo come una cosa che ami o lo vedi come qualcosa che odi. Perché se egli è la somma di ogni cosa, allora ciò che non è lui non esiste, e il suo completamento è la nullità del corpo. Il tuo Salvatore non è morto, né dimora in ciò che è stato costruito come un tempio alla morte. Egli vive in Dio ed è questo che lo rende tuo Salvatore, è solo questo. La nullità del suo corpo libera il tuo dalla malattia e dalla morte, perché ciò che è tuo non può essere di più o di meno di ciò che è suo. Terzo, i testimoni di Dio. 1. Non condannare il tuo Salvatore perché pensa di essere un corpo. Perché al di là dei suoi sogni c'è la sua realtà. Ma prima di potersi ricordare ciò che è, deve imparare che è innanzitutto un salvatore e deve salvare chi vuole essere salvato. La sua felicità dipende dal salvarti. Perché chi può essere un salvatore se non colui che dà la salvezza? In questo modo impara che è lui che deve avere la salvezza e deve darla. Se non darà, non saprà di avere, perché dare è la prova che si ha. Sono coloro che pensano che Dio sia sminuito dalla loro forza, possono non capire che deve essere così. Perché chi può dare se non ha? E chi può perdere dando ciò che in tal modo è inevitabile che aumenti? 2. Pensi forse che il Padre abbia perso se stesso quando ti ha creato? È stato forse indebolito per aver condiviso il suo amore? È stato forse reso incompleto dalla tua perfezione? O piuttosto tu sei la prova che egli è perfetto e completo? Non negargli il suo testimone nel sogno che suo figlio preferisce alla sua realtà. Suo figlio deve essere il salvatore dal sogno che ha fatto, così che possa esserne libero. Deve vedere qualcun altro non come un corpo, uno come lui, senza il muro che il mondo ha costruito, per tenere separate le cose viventi che non sanno di vivere. 3. Nel sogno di corpi e di morte c'è tuttavia un contenuto di verità, forse non più di una minuscola scintilla, uno spazio di luce creato nell'oscurità dove Dio continua a splendere. Non puoi risvegliare te stesso, ma puoi permettere che tu sia risvegliato. Puoi guardare oltre i sogni di tuo fratello, puoi perdonargli le sue illusioni, così totalmente da farlo diventare colui che ti salva dai tuoi sogni. E quando lo vedrai splendere nello spazio di luce dove Dio dimora nell'oscurità, vedrai che Dio stesso è dov'è il suo corpo. Davanti a questa luce il corpo scompare, così come le ombre dense devono cedere il passo alla luce. L'oscurità non può scegliere che il corpo rimanga. L'arrivo della luce significa che è sparito. Allora vedrai tuo fratello nella gloria e comprenderai cos'è che riempie lo spazio vuoto, che così a lungo avevi percepito come qualcosa che vi teneva separati. Là, al suo posto, il testimone di Dio ha preparato la dolce via di amorevolezza per il Figlio di Dio. A colui che perdoni è dato il potere di perdonarti le tue illusioni. Attraverso il tuo dono di libertà vieni liberato. 4. Fa posto all'amore, che non hai creato tu, ma che puoi estendere. Sulla terra questo significa perdona tuo fratello, così che l'oscurità possa essere sollevata dalla tua mente. Quando la luce sarà venuta a lui tramite il tuo perdono, egli non si dimenticherà del suo Salvatore, lasciandolo non salvato, perché è stato nel tuo volto che ha visto la luce che vuole tenere al suo fianco, mentre cammina attraverso l'oscurità verso la luce eterna. Cinque. Come sei santo tu, poiché il Figlio di Dio può essere il tuo Salvatore nel mezzo dei sogni di desolazione e disastro. Guarda con quanta passione viene, si scosta dalle pesanti ombre che lo avevano nascosto e splende su di te con gratitudine e amore. Egli è se stesso, ma non solo se stesso. E come suo Padre non ha perso una parte di lui con la tua creazione, così la luce in lui è ancora più brillante perché gli hai dato la tua luce per salvarlo dall'oscurità. E ora la luce in te deve essere altrettanto brillante di quella che splende in lui. Questa è la scintilla che splende nel sogno. Perché tu possa aiutarlo ad estarsi ed essere salvato, ed essere sicuro che i suoi occhi svegli si posino su di te. E nella sua lieta salvezza tu vieni salvato. Quarto, i ruoli nel sogno. Credi forse che la verità possa non essere altro che delle illusioni? Le illusioni sono sogni perché non sono vere. La loro uguale mancanza di verità diventa la base del miracolo, che significa che hai capito che i sogni sono solo sogni e che sfuggire loro non dipende dal sogno ma dallo svegliarsi. È forse possibile continuare alcuni sogni e risvegliarsi da altri? La scelta non è tra quali sogni continuare, ma solo se vuoi vivere nei sogni o risvegliarti da essi. Così il miracolo non sceglie alcuni sogni perché restino intatti grazie alla sua benevolenza. Non puoi sognare alcuni sogni e risvegliarti da altri, perché o dormi o sei sveglio. E il sognare si accompagna solo a uno di questi stati. 2. I sogni che pensi ti piacciono ti ritarderanno tanto quanto quelli in cui si vede la paura. Perché ogni sogno non è che un sogno di paura, non importa quale forma sembri assumere. La paura viene vista all'interno, all'esterno o in tutte e due, oppure può essere camuffata in una forma piacevole, ma non è mai assente dal sogno, perché la paura è il materiale di cui sono fatti tutti. La loro forma può cambiare, ma non possono essere fatti di qualcos'altro. Il miracolo sarebbe davvero traditore se ti permettesse ancora di aver paura perché non hai riconosciuto la paura. In tal caso non saresti disposto a svegliarti, che è ciò a cui il miracolo prepara la via. 3. Nella forma più semplice si può dire che l'attacco è la risposta a una funzione non adempiuta per come percepisci la funzione. Può essere in te o in qualcun altro, ma è lì dove viene percepita che viene attaccata. La depressione o l'assalto devono essere il contenuto di ogni sogno, perché sono fatti di paura. Il sottile camuffamento di piacere e gioia in cui possono essere avvolti non vela che superficialmente il pesante cumulo di paura che è il suo nucleo. Ed è questo che il miracolo percepisce, non l'involucro in cui è avvolto. 4. Quando sei arrabbiato, non è forse perché qualcuno non ha adempiuto alla funzione che gli avevi assegnato? E non diventa forse questa la ragione per cui il tuo attacco è giustificato? I sogni che pensi ti piacciono sono quelli in cui le funzioni che hai assegnato sono state adempiute, i bisogni che ti sei assegnato sono stati soddisfatti. Non importa che vengano soddisfatti o siano solo voluti, è dall'idea che esistono che nascono le paure. I sogni non sono voluti in misura maggiore o minore, o sono desiderati oppure no. E ciascuno di essi rappresenta qualche funzione che tu hai assegnato. Qualche obiettivo che un evento, un corpo, una cosa dovrebbe rappresentare e dovrebbe ottenere per te. Se ha successo, pensi che il sogno ti piaccia. Se fallisce, pensi che il sogno sia triste. Ma il punto centrale non è se ha successo o fallisce, ma solo che la sua copertura è inconsistente. 5. Come diventerebbero felici i tuoi sogni? Se non fossi tu a dare il ruolo appropriato a ogni personaggio contenuto nel sogno. Solo la tua idea di una persona può rivelarsi inadeguata, non lui. Non c'è altro tradimento che questo. Il punto centrale dei sogni dati dallo Spirito Santo non è mai di paure. Può sembrare che le coperture non cambino, ma il loro significato è cambiato perché esse coprono qualcos'altro. Le percezioni sono determinate dal loro scopo nel senso che sembrano essere ciò per cui servono. Una figura tenebrosa che attacca diventa un fratello che ti dà un'opportunità di aiutare, se questa diventa la funzione del sogno. E i sogni di tristezza vengono così trasformati in sogni di gioia. 6. A cosa serve tuo fratello? Non lo sai. Perché la tua funzione ti è oscura. Non assegnargli un ruolo in cui immagini che ti recherà felicità. E non cercare di ferirlo quando non riesci a fare la parte che gli hai assegnato, in ciò che sogni che debba essere la tua vita. È Egli chiede aiuto in ogni sogno che fa, e tu hai l'aiuto da dargli se vedi la situazione del sogno come la percepisce colui che può utilizzare tutti i sogni come mezzi per servire alla funzione che gli è stata data. Dal momento che egli ama il sognatore e non il sogno, ogni sogno diventa un'offerta d'amore, perché al suo centro c'è il suo amore per te, che illumina d'amore il sogno, qualunque forma assuma. Quinto, la dimora immutabile. 1. C'è un luogo in te in cui questo intero mondo è stato dimenticato, dove nessun ricordo di peccato e di illusione indugia ancora. C'è un luogo in te che il tempo ha lasciato e in cui si odono echi dell'eternità. C'è un luogo di riposo così quieto che nessun suono, eccetto un inno al cielo, si eleva per rallegrare Dio Padre e il Figlio. Dove entrambi risiedono, entrambi vengono ricordati. E dove essi sono è il cielo ed è la pace. Due. Non pensare di poter cambiare la loro dimora, perché la tua identità dimora in loro e dove essi sono tu devi essere per sempre. L'immutabilità del cielo è in te, così profondamente dentro, che ogni cosa in questo mondo non può che essere tagliata fuori, inosservata e non vista. La quieta immensità della pace eterna ti avvolge dolcemente in un morbido abbraccio, così forte e calmo, tranquillo nella potenza del suo creatore, che nulla può irrompere sul sacro figlio di Dio dentro di te. 3. Ecco il ruolo che lo Spirito Santo dà a te che aspetti il figlio di Dio. Lo vedrai svegliarsi ed essere felice. Egli fa parte di te e tu di lui, perché è il figlio di suo padre. E non serve nessuno degli scopi che tu possa vedere in lui. Non ti viene chiesto nulla, se non di accettare l'immutabile e l'eterno che dimora in lui, perché lì è la tua identità. La pace in te non può che essere trovata in lui. E ogni pensiero d'amore che gli offri non fa che portarti più vicino al tuo risveglio, alla pace eterna e alla gioia infinita. 4. Questo sacro figlio di Dio è come te stesso. Lo specchio dell'amore di suo padre per te, il dolce ricordo dell'amore di suo padre, dal quale è stato creato e che dimora ancora in lui come dimora in te. Sii molto quieto, ascolta la voce di Dio in lui e lascia che essa ti dica qual è la sua funzione. Egli è stato creato perché tu possa essere intero, perché solo chi è completo può essere parte della completezza di Dio che ti ha creato. Cinque. Non c'è dono che il Padre ti chieda se non che tu veda in tutta la sua creazione altro che la gloria splendente del suo dono per te. Guarda suo figlio, il suo dono perfetto, in cui suo Padre splende per sempre e a cui tutta la creazione è data come sua. Essa ti viene data poiché egli ce l'ha e vedi la tua pace dove essa dimora in lui. La quiete che ti circonda dimora in lui, e da questa quiete vengono i sogni felici in cui le vostre mani sono unite nell'innocenza. Queste non sono mani che ghermiscono in sogni di dolore. Non brandiscono spada, perché hanno lasciato la loro presa da ogni vana illusione del mondo. Ed essendo vuote, esse ricevono invece la mano di un fratello in cui si trova la completezza. Sei. Se solo conoscessi il glorioso obiettivo che sta oltre il perdono, non rimarresti attaccato ad alcun pensiero per quanto possa apparirti leggero il tocco del male su di esso. Perché capiresti quanto è grande il prezzo per essersi attaccati a qualcosa che Dio non ha dato alle menti che possono dirigere la mano a benedire e condurre il figlio di Dio alla casa di suo padre. Non vuoi forse essere amico nei confronti di colui che è stato creato da suo padre come sua dimora? Se Dio lo stima degno di sé, lo attaccheresti forse con le mani dell'odio? Chi potrebbe mettere mani insanguinate sul cielo stesso e sperare di trovare la propria pace? Tuo fratello pensa di stringere la mano della morte. Non credergli, ma impara invece quanto sei benedetto tu, che puoi liberarlo semplicemente offrendogli la tua. 6. Ti viene offerto un sogno in cui tuo fratello è il tuo salvatore e non il tuo odiato nemico. Ti viene offerto un sogno in cui lo hai perdonato per tutti i suoi sogni di morte, un sogno di speranza che condividi con lui, invece di sognare sogni di odio malvagi e separati. Perché sembra così difficile condividere questo sogno? Perché il sogno è stato fatto per l'odio e continuerà al servizio della morte, a meno che lo Spirito Santo non dia al sogno la sua funzione. Il sogno, qualunque forma assuma, in qualche modo evoca la morte. E coloro che servono il Signore della Morte sono venuti ad adorarlo in un mondo separato, ciascuno con la propria minuscola lancia e spada arrugginita, per mantenere la propria antica promessa di morire. 8. Tale è il nucleo di paura in ogni sogno che sia stato tenuto separato dalla possibilità di essere usato da colui che vede una funzione diversa per i sogni. Quando i sogni vengono condivisi, perdono la loro funzione di attacco e separazione, anche se è stato per questo che ogni sogno è stato fatto. Tuttavia non rimane nulla nel mondo dei sogni senza la speranza di cambiamento e miglioramento, perché non è qui che si trova l'immutabilità. Gioiamo davvero del fatto che sia così e non cerchiamo l'eterno in questo mondo. I sogni che perdonano sono un mezzo per smettere di sognare un mondo esterno a te, e per condurti finalmente al di là di tutti i sogni, nella pace della vita eterna. Sesto. Il perdono è la fine del tempo. 1. In che misura sei disposto a perdonare tuo fratello? Quanto desideri la pace invece della lotta, dell'infelicità e del dolore interminabili? Queste domande sono la stessa domanda, espressa con forme diverse. Il perdono è la tua pace. Perché qui si trova la fine della separazione e del sogno di pericolo e di istruzione, di peccato e di morte, di pazzia e di assassinio, di affanno e di perdita. Questo è il sacrificio che la salvezza chiede e al posto del quale offre lietamente la pace. 2. Non giurare di morire, santo figlio di Dio. Faresti un accordo che non puoi mantenere. Il figlio della vita non può essere ucciso. Egli è immortale come suo padre. Ciò che egli è non può essere cambiato. È l'unica cosa nell'intero universo che deve essere uno. Tutto ciò che sembra eterno avrà una fine. Le stelle scompariranno e il giorno e la notte non ci saranno più. Tutte le cose che vanno e vengono, le maree, le stagioni e la vita degli uomini, tutte le cose che cambiano col tempo, fioriscono e svaniscono, non ritorneranno. L'Eterno non si trova dove il tempo ha stabilito una fine. Il Figlio di Dio non potrà mai cambiare a causa di ciò che gli uomini hanno fatto di lui. Sarà come è stato e come è, perché il tempo non ha fissato il suo destino, né ha stabilito l'ora della sua nascita e della sua morte. Il perdono non lo cambierà. Tuttavia il tempo aspetta il perdono affinché le cose del tempo possano scomparire perché non servono a niente. 3. Nulla sopravvive al suo scopo. Se è stato concepito per morire, allora deve morire, a meno che non adotti questo scopo come suo. Il cambiamento è l'unica cosa che può diventare una benedizione qui, dove lo scopo non è fisso, quantunque possa apparire immutabile. Non pensare di poter adottare un obiettivo diverso dallo scopo che Dio ti ha dato e stabilirlo come immutabile ed eterno. Puoi darti uno scopo che non hai, ma non puoi privarti del potere di cambiare la tua mente e vederci un altro scopo. 4. Il cambiamento è il più grande dono che Dio abbia fatto a tutto ciò che vorresti rendere eterno, per assicurare che solo il cielo non passerà. Tu non sei nato per morire, non puoi cambiare perché la tua funzione è stata fissata da Dio. Tutti gli altri obiettivi, eccetto uno, sono stabiliti nel tempo e cambiano così che il tempo possa essere preservato. Il perdono non mira a mantenere il tempo, ma alla sua fine, quando non servirà più. Finito il suo scopo, svanisce. E dove una volta sembrava regnare, è ora restituito alla funzione che Dio ha stabilito per suo figlio in piena consapevolezza. Il tempo non può porre fine al suo adempimento, né alla sua immutabilità. Non c'è morte perché i viventi condividono la funzione che il loro creatore ha dato loro. La funzione della vita non può essere quella di morire. Deve essere l'estensione della vita, affinché essa sia una per sempre, nei secoli dei secoli. 5. Questo mondo ti legherà mani e piedi, e e ucciderà il tuo corpo solo se penserai che sia stato fatto per crocifiggere il figlio di Dio. Perché anche se è stato un sogno di morte, non c'è bisogno che tu permetta che rappresenti questo per te. Lascia che questo venga cambiato. E nulla nel mondo potrà fare altro che cambiare allo stesso modo. Perché non c'è nulla qui che non venga definito dallo scopo per cui lo vedi. Com'è bello il mondo in cui lo scopo è il perdono del figlio di Dio. Com'è libero dalla paura. Com'è pieno di benedizione e felicità. E che cosa gioiosa è risiedere per un po' in un luogo così felice. Niente al mondo può essere dimenticato che non c'è un piccolo istante prima che l'assenza di tempo. Non c'è che un piccolo istante prima che l'assenza di tempo venga dolcemente a prendere il posto del tempo. Sette. Non cercare fuori di te. 1. Non cercare fuori di te, perché fallirai e piangerai ogni volta che cadrà un idolo. Il cielo non può essere trovato dove non è, e non ci può essere pace se non lì. Nessun idolo che tu adori quando Dio chiama risponderà mai al suo posto. Non c'è altra risposta con cui tu possa sostituire la sua e trovare la felicità che ne deriva. Non cercare fuori di te. Perché tutto il tuo dolore viene semplicemente da una futile ricerca di ciò che vuoi, quando ti ostini a pensare di sapere dove si deve trovare. E se non fosse lì? Preferisci aver ragione o essere felice? Sii contento che ti viene detto dove risiede la felicità, non cercarla più altrove. Fallirai, ma ti è dato di conoscere la verità e di non cercarla fuori di te. 2. Chiunque venga in questo mondo non può che avere ancora qualche speranza, qualche illusione in cui ancora indugia, o qualche sogno che ci sia qualcosa fuori di lui che gli porterà pace e felicità. Se tutto è in lui, non può essere così, e quindi con la sua venuta egli nega la verità su se stesso e cerca qualcosa che sia più del tutto, come se una parte di esso fosse separata e si trovasse dove tutto il resto non è. Questo è lo scopo che gli conferisce al corpo. Cercare ciò che gli manca per dargli ciò che lo renderebbe completo, e così vaga senza meta in cerca di qualcosa che non può trovare, credendo di essere ciò che non è. 3. L'illusione in cui indugia lo spingerà a cercare migliaia di idoli e a cercarne al di là di essi altre migliaia, e ciascuno lo deluderà, tutti eccetto uno, perché morirà, e non capirà che l'idolo che cerca non è che la sua morte. La sua forma sembra essere fuori di lui, tuttavia egli cerca di uccidere il figlio di Dio che è dentro di lui e di mostrare di averlo vinto. Questo è lo scopo che ha ogni idolo, perché questo è il ruolo che gli è assegnato, il ruolo che non può essere adempiuto. 4. Ogni qualvolta cerchi di raggiungere un obiettivo in cui il miglioramento del corpo è posto come il principale beneficiario, stai cercando di ottenere la tua morte. Perché credi di poter subire una mancanza e la mancanza è morte. Sacrificare è rinunciare e quindi essere senza ed aver subito una perdita. E rinunciando in questo modo si rinuncia alla vita. Non cercare fuori di te. La ricerca implica che non sei libero dentro e hai paura di vedere la tua de devastazione, ma preferisci cercare fuori di te ciò che sei. 5. Gli idoli devono cadere perché non hanno vita, e ciò che è senza vita è un segno di morte. Sei venuto per morire, cosa puoi aspettarti se non di percepire i segni di morte che cerchi? Nessuna tristezza e nessuna sofferenza proclamano un messaggio diverso dall'aver trovato un idolo che rappresenta una parodia della vita che nella sua assenza di vita è davvero morte, concepita come reale e alla quale è data una forma vivente. Ma ciascuna deve fallire. Sgretolarsi e decomporsi, perché una forma di morte non può essere vita, e ciò che è sacrificato non può essere intero. 6. Tutti gli idoli di questo mondo sono stati fatti per impedirti di conoscere la verità dentro di te, e per mantenere fedeltà al sogno che devi trovare ciò che è fuori di te per essere completo e felice. È vano adorare idoli, sperando nella pace. Dio risiede al tuo interno, è il tuo completamento in Lui. Nessun idolo prende il suo posto. Non affidarti agli idoli, non cercare fuori di te. Dimentichiamo lo scopo del mondo che gli ha dato il passato, perché altrimenti il futuro sarà come il passato, e nient'altro che una serie di sogni deprimenti in cui tutti gli idoli ti deludono uno dopo l'altro, e tu vedi morte e delusione dappertutto. 8. Per cambiare tutto ciò e aprire una strada di speranza e liberazione a ciò che sembrava essere un cerchio di disperazione senza fine, non hai bisogno che di decidere che non conosci lo scopo del mondo. Tu gli dai obiettivi che non ha e così decidi a cosa serve. Cerchi di vedere in esso un luogo di idoli che si trovano fuori di te, col potere di rendere completo ciò che è dentro, dividendo ciò che sei tra i due. Sei tu che scegli i tuoi sogni, perché sono ciò che desideri, percepiti come se ti fossero stati dati. I tuoi idoli fanno ciò che vuoi che facciano e hanno il potere che tu gli dai. E li persegui vanamente nel sogno perché vuoi appropriarti del loro potere. 9. Ma dove sono i sogni se non in una mente addormentata? E può un sogno aver successo nel rendere reale l'immagine che proietta fuori di sé? Risparmia tempo, fratello mio, e impara a cosa serve il tempo. Accelera la fine degli idoli in un mondo reso triste e malato dal vedere idoli in esso. La tua mente santa è un altare a Dio. E dove è Lui? Non può dimorare alcun idolo. La paura di Dio non è che la paura di perdere gli idoli, non è la paura di perdere la tua realtà, ma tu hai fatto della tua realtà un idolo che devi proteggere contro la luce della verità. E tutto il mondo diventa il mezzo col quale quest'idolo può essere salvato. La salvezza sembra così minacciare la vita e offrire la morte. 10. Non è così. La salvezza cerca di dimostrare che non c'è morte e che esiste solo vita. Nel sacrificare la morte non si perde nulla. Un idolo non può prendere il posto di Dio. Lascia che egli ti ricordi del suo amore per te e non cercare di sommergere la sua voce con canti di profonda disperazione agli idoli di te stesso. Non cercare la tua speranza al di fuori di tuo padre, perché la speranza della felicità non è disperazione. Ottavo. L'anticristo. 1. Cos'è un idolo? Pensi di saperlo? Perché gli idoli non sono riconosciuti come tali e non vengono mai visti per ciò che sono veramente. Quello è l'unico potere che hanno. Il loro scopo è oscuro. Si ha paura di loro e al tempo stesso si adorano, perché non si sa qual è il loro scopo né il motivo per cui sono stati fatti. Un idolo è un'immagine di tuo fratello, a cui vuoi dar maggior valore che a ciò che lui è veramente. Gli idoli sono fatti per sostituirsi a tuo fratello, qualunque sia la loro forma, ed è questo che non viene mai percepito e riconosciuto. Se ha esso un corpo o una cosa, un luogo, una situazione o una circostanza, un oggetto posseduto o desiderato, un diritto reclamato o ottenuto, è lo stesso. 2. Non permettere alla loro forma di ingannarti. Gli idoli non sono che sostituti della tua realtà. In qualche modo credi che completeranno il tuo piccolo sé, lo terranno al sicuro in un mondo percepito come pericoloso e con forze ammassate contro la tua fiducia in te stesso e la tua serenità. Hanno il potere di supplire alle tue mancanze e di aggiungere il valore che non hai. Nessuno crede negli idoli se non si è reso schiavo della piccolezza e della perdita. E così deve cercare aiuto oltre il suo piccolo sé per aver la forza di sollevare la testa e di staccarsi da tutte le miserie che il mondo riflette. Questa è la punizione per non cercare al proprio interno la certezza e la quieta calma che ti libera dal mondo e che ti permette di farti da parte in quiete e in pace. 3. Un idolo è una falsa impressione o una falsa credenza, una qualche forma di anticristo che costituisce uno spazio vuoto tra il Cristo e ciò che vedi. Un idolo è un desiderio, reso tangibile e dotato di forma, e così percepito come reale e visto al di fuori della mente. Tuttavia è ancora un pensiero e non può lasciare la mente che è la sua fonte. Né la sua forma è separata dall'idea che rappresenta. Tutte le forme di anticristo si oppongono al Cristo e cadono davanti al suo volto come un velo scuro che sembra tagliarti fuori da lui, lasciandoti solo nell'oscurità. Tuttavia la luce è lì. Una nuvola non spegne il sole, né tantomeno un velo può bandire ciò che sembra separare, né oscurare minimamente la luce stessa. 4. Questo mondo di idoli è un velo che copre il volto di Cristo, perché il suo scopo è di separare tuo fratello da te. Uno scopo oscuro e pauroso, tuttavia un pensiero senza il potere di cambiare un filo d'erba da qualcosa di vivente in un segno di morte. La sua forma non è in alcun luogo, perché la sua fonte dimora in quella parte della tua mente dove Dio non dimora. Dov'è questo luogo in cui ciò che è ovunque è stato escluso e tenuto separato? Quale mano poteva essere sollevata per bloccare la strada a Dio? Di chi è la voce che può imporre che lui non entri? Il più di ogni altra cosa non è una cosa che possa farti sussultare o tremare di paura. Il nemico di Cristo non è in alcun luogo, non può prendere alcuna forma in cui non sarà mai reale. V. Cos'è un idolo? Nulla. Ci si deve credere prima che sembri prendere vita. E gli si deve dare potere perché possa essere temuto. La sua vita e il suo potere sono i doni di colui che gli crede, ed è questo ciò che il miracolo restituisce a ciò che ha vita e potere degni del dono del cielo e della pace eterna. Il miracolo non restaura la verità, che è la luce che il velo tra loro non ha spento, solleva semplicemente il velo e permette alla verità di splendere libera, essendo ciò che è. Non ha bisogno di essere creduta per essere se stessa, perché è stata creata, quindi è. 6. Un idolo viene stabilito dal crederci, e quando non ci si crede più, l'idolo muore. Tale è l'anticristo, una strana idea che ci sia un potere al di là dell'onnipotenza, un luogo oltre l'infinito, un tempo che trascende l'eterno. Il mondo degli idoli è stato posto qui dall'idea che a questo potere, luogo e tempo sia data forma, e che modellino il mondo dove è accaduto l'impossibile. Qui ciò che è immortale viene a morire, ciò che abbraccia tutto subisce una perdita, ciò che è senza tempo viene a essere reso schiavo dal tempo. Qui l'immutabile cambia, la pace di Dio data per sempre a tutte le cose viventi cede il passo al caos. E il Figlio di Dio, altrettanto perfetto, senza peccato e amorevole come suo Padre, viene ad odiare per un po', a soffrire e infine a morire. 7. Dov'è un idolo? Da nessuna parte. Può forse esserci uno spazio vuoto in cui ciò che è infinito, può forse esserci uno spazio vuoto in ciò che è infinito, un luogo dove il tempo possa interrompere l'eternità? Un luogo di oscurità posto dove tutto è luce, una lugubre alcova separata da ciò che è senza fine? Non ha un luogo in cui essere. Un idolo è al di là di dove Dio ha posto per sempre tutte le cose, senza lasciare spazio per niente che non sia la sua volontà. Un idolo non può che essere nulla e in nessun luogo, mentre Dio è tutto e ovunque. 8. Qual è quindi lo scopo di un idolo? A cosa serve? Questa è l'unica domanda che ha molte risposte, ciascuna delle quali dipende da colui al quale è stata posta la domanda. Il mondo crede negli idoli. Nessuno verrebbe se non li adorasse e non cercasse tuttora di trovarne uno che potrebbe ancora offrirgli un dono che la realtà non contiene. In ogni adoratore di idoli alberga la speranza che le sue divinità speciali gli daranno di più di ciò che gli altri uomini posseggono. Deve essere di più, non importa veramente più di che cosa, più bellezza, più intelligenza, più benessere, o persino più afflizione e più dolore. Ma lo scopo degli idoli è avere di più di qualcosa. E quando uno fallisce, un altro prende il suo posto con la speranza di trovare di più di qualcos'altro. Non farti ingannare dalla forma che prende il qualcosa. Un idolo è un mezzo per ottenere di più. Ed è questo che è contro la volontà di Dio. IX. Dio non ha molti figli, ma solo uno. Chi può avere di più e a chi può essere dato di meno? In cielo il Figlio di Dio potrebbe solo ridere qualora degli idoli si intromettessero nella sua pace. È per lui che parla lo Spirito Santo e ti dice che gli idoli non hanno alcuno scopo qui, perché non potrai mai avere più del cielo. Se il cielo è in te, perché mai vorresti cercare degli idoli che sminuirebbero il cielo per darti più di quanto Dio ha donato a te e a tuo fratello in quanto una cosa sola con lui? Dio ti ha dato tutto quello che c'è. E per essere sicuro che non potessi perderlo, ha dato lo stesso anche a tutte le cose viventi. E così ogni cosa vivente è una parte di te come di lui stesso. Nessun idolo può rendere più grande di Dio, ma non sarai mai contento di essere di meno. Nono. Il sogno di perdono. 1. Lo schiavo degli idoli deve essere disposto ad essere uno schiavo, perché deve essere disposto a permettere a se stesso di prostrarsi in adorazione davanti a ciò che non ha vita e a cercare il potere in ciò che non ne ha. Cos'è accaduto al Santo Figlio di Dio perché questo potesse essere il suo desiderio? Lasciarsi cadere più in basso delle pietre della terra e ricorrere agli idoli per essere risollevato? Ascolta quindi la tua storia nel sogno che hai fatto e chiediti se non sia la verità che tu credi che non è un sogno. Due. Un sogno di giudizio è entrato nella mente che Dio ha creato, perfetta come se stesso, e in quel sogno il cielo è stato cambiato nell'inferno e Dio è reso nemico di suo figlio. Come può il figlio di Dio svegliarsi dal sogno? È un sogno di giudizio. Egli non deve giudicare, e così si sveglierà, perché il sogno sembrerà continuare finché egli sarà una parte di esso. Non giudicare, perché colui che giudica avrà bisogno di idoli che evitino che il giudizio ricada su di lui, né potrà conoscere il sé che ha condannato. Non giudicare, perché renderai te stesso parte di sogni malvagi in cui gli idoli saranno la tua vera identità e la tua salvezza dal giudizio che nel terrore e nella colpa avrai emesso su te stesso. 3. Tutti i personaggi del sogno sono idoli, fatti per salvarti dal sogno. Tuttavia essi fanno parte di ciò da cui dovrebbero salvarti, e in questo modo l'idolo mantiene il sogno vivo e terribile, perché chi potrebbe desiderarne uno a meno che non fosse terrorizzato e disperato? Ed è questo che l'idolo rappresenta, così adorarlo significa adorare la disperazione, il terrore e il sogno da cui sono venuti. Il giudizio è un'ingiustizia verso il figlio di Dio. Ed è giustizia che colui che lo giudica non sfugga alla punizione che ha inflitto a se stesso all'interno del sogno che ha fatto. Dio conosce la giustizia, non la punizione. Ma nel sogno di giudizio attacchi e sei condannato. Desideri essere schiavo degli idoli che sono interposti tra il tuo giudizio e la punizione che esso comporta. 4. Non ci può essere salvezza nel sogno così come lo stai sognando, perché gli idoli devono essere parte di esso per salvarti da ciò che credi di aver compiuto e che hai fatto per renderti peccatore e spegnere la luce in te. Bambino mio, la luce è dentro di te. Stai solo sognando e gli idoli sono giocattoli con cui sogni di giocare. Chi ha bisogno di giocattoli se non i bambini? Fanno finta di governare il mondo e danno ai loro giocattoli il potere di muoversi, di parlare, pensare, sentire e comunicare per loro. Tuttavia, ciò che i loro giocattoli sembrano fare è solo nella mente di coloro che giocano con essi, ma non vedono l'ora di dimenticare che sono loro ad aver fatto il sogno in cui i loro giocattoli sono reali, né riconoscono che i desideri dei giocattoli sono i loro. 5. Gli incubi sono sogni infantili. I giocattoli si sono rivoltati contro il bambino che ha pensato di averli resi reali. Ma è possibile che un sogno attacchi? Oppure è possibile che un giocattolo diventi grande, pericoloso, feroce e selvaggio? Questo è ciò in cui crede il bambino, perché ha paura dei suoi pensieri, e allora li attribuisce ai giocattoli. E la loro realtà diventa la sua, perché essi sembrano salvarlo dai suoi pensieri. Tuttavia, essi mantengono i suoi pensieri vivi e reali, ma visti fuori di lui, dove possono rivoltarsi contro di lui perché lui li ha traditi. Pensa di aver bisogno di essi per sfuggire ai suoi pensieri, perché pensa che i pensieri siano reali. E così fa di tutto un giocattolo perché il suo mondo rimanga fuori di lui e gioca ad esserne soltanto una parte. 6. Viene il momento in cui l'infanzia deve essere superata e lasciata per sempre. Non cercare di conservare i giocattoli dell'infanzia, mettili tutti via perché non ne hai più bisogno. Il sogno di giudizio è un gioco da bambini in cui il bambino diventa il padre, potente ma con la saggezza limitata di un bambino. Ciò che gli fa male viene distrutto, ciò che lo aiuta è benedetto, salvo che egli non giudichi questo come fa un bambino che non sa cosa fa male e cosa guarirà. Sembrano accadere cose brutte e ha paura di tutto il caos in un mondo che pensa sia governato dalle leggi che ha fatto. Ma il mondo reale non è influenzato dal mondo che gli pensa essere reale, né le sue leggi sono state cambiate perché egli non le comprende. 7. Anche il mondo reale non è che un sogno, salvo che i personaggi sono stati cambiati. Non vengono visti come idoli che tradiscono. È un sogno nel quale nessuno viene usato per sostituire qualcos'altro o per essere interposto tra i pensieri che la mente concepisce e ciò che vede. Nessuno viene usato per qualcosa che non è, perché le cose infantili sono state tutte messe via. E ciò che una volta era un sogno di giudizio, ora è cambiato in un sogno dove tutto è gioia, perché quello è lo scopo che ha. Qui possono entrare solo sogni di perdono perché il tempo è quasi finito. E le forme che entrano nel sogno vengono ora percepite come fratelli, non nel giudizio, ma nell'amore. 8. I sogni di perdono hanno poco bisogno di durare. Non sono fatti per separare la mente da ciò che pensa. Non cercano di dimostrare che il sogno viene sognato da qualcun altro. E in questi sogni si sente una melodia che tutti ricordano, nonostante non l'abbiano udita da prima che il tempo cominciasse. Il perdono, una volta completo, porta l'assenza di tempo così vicina che il canto del cielo può essere udito, non con le orecchie, ma con la santità che non ha mai lasciato l'altare, che dimora per sempre nel profondo del Figlio di Dio. Quando egli sentirà di nuovo questo canto, saprà di non essere mai stato senza udirlo. E dov'è il tempo, quando i sogni di giudizio saranno stati messi via? 9. Ogni volta che provi una qualsiasi forma di paura, e tu hai paura, se non ti senti profondamente appagato o non senti la certezza di essere aiutato, la calma sicurezza che il cielo è con te, puoi essere certo che hai fatto un idolo e credi che ti tradirà. Perché sotto la speranza che l'idolo ti salverà, si trovano la colpa e il dolore del tuo tradimento di te, di te stesso, e l'incertezza così profonda e amara, che il sogno non può nascondere completamente la tua aspettativa di un destino crudele. Il tuo autotradimento di te stesso deve avere come conseguenza la paura, perché la paura è giudizio che conduce inevitabilmente all'affannosa ricerca di idoli e di morte. 10. I sogni di perdono ti ricordano che vivi nella sicurezza e che hai attaccato te stesso. Così i tuoi terrori infantili svaniscono e i sogni diventano un segno che hai cominciato di nuovo e che non sono un altro tentativo di adorare idoli e continuare ad attaccare. I sogni di perdono sono gentili con tutti coloro che compaiono nel sogno e così portano al sognatore una piena liberazione dai sogni di paura. Egli non ha paura del suo giudizio perché non ha giudicato nessuno, né ha cercato di essere liberato attraverso il giudizio da ciò che il giudizio impone. E nel frattempo si sta ricordando ciò che aveva dimenticato quando il giudizio sembrava essere la strada per salvarlo dalla sua punizione.